Buonasera a tutti, buonasera signor Sindaco, tutti i consiglieri, il dottor Bazzanella che assiste a questa nuova seduta del Consiglio Comunale. Prima di dare inizio a questa seduta procediamo all'elenco.
Buonasera a tutti, Casagrande Susanna.
Presente.
Concin Mariano.
Presente.
Dal Favo Michele. Dalla Brida Danilo. De Vigili Giorgio.
Presente.
Franzoi Mattia.
Presente.
Gasperetti Bruno. Presente. Girardi Cristian.
Presente.
Kaiserman Alessio. Presente. Martinatti Sara.
Presente.
Merlo Nicola.
Presente.
Pavanelli Marco.
Presente.
Pellegatti Matteo.
Presente.
Roncador Rosa.
Presente.
Taita Andrea.
Presente.
Tortolo Federico.
Presente.
Weber Marco.
Presente.
Zenari Carlotta.
Presente.
Okay. Grazie segretario, quindi ci siamo tutti. Allora, prima di dare inizio alla trattazione del primo punto procedo alla nomina degli scrutatori. Propongo Pavanelli, e Tait, Andrea, siete d'accordo? Okay. Grazie. Allora, procediamo alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, che prevede l'interrogazione del consigliere Giorgio De Vigili sul semaforo a chiamata all'incrocio di Piazza Fiera, protocollo numero 9087.
Buonasera a tutti. L'incrocio a nord del paese tra via Cavalleggeri Udine, via Garibaldi, via Emanuele De Varda e l'accesso a Piazza Fiera è da ritenersi uno dei punti più a rischio di incidenti stradali della cittadina, che possono coinvolgere anche e soprattutto i pedoni. Recentemente l'incrocio di Piazza Fiera e l'attraversamento pedonale, lato nord, sono stati oggetto di lavori con la realizzazione, tra le altre cose, di un'isola spartitraffico con strisce pedonali. Quest'opera ha sicuramente migliorato la sicurezza dei pedoni, ma non pare sufficiente, permanendo un non trascurabile rischio di investimento. Va infatti riscontrato che, oltre all'intenso traffico veicolare, vi è un elevato utilizzo da parte di pedoni per l'attraversamento della strada sulle strisce pedonali, tra i quali gli studenti che si recano alla palestra comunale. Va aggiunto che il flusso pedonale è recentemente aumentato per la presenza della nuova isola ecologica che serve gli abitanti della zona di Piazza Fiera. Per questo, come evidenziato da alcuni residenti in zona, realizzare un semaforo pedonale a chiamata renderebbe il percorso pedonale indubbiamente più sicuro, in modo che i pedoni abbiano tempo a sufficienza per attraversare in maggiore sicurezza la strada principale. Si aggiunge che un impianto semaforico a chiamata è già presente poco più a nord, fronte Casa Veronesi, e che, realizzandone uno presso l'incrocio di Piazza Fiera, potrebbe essere dismesso senza creare quindi ulteriori rallentamenti del traffico veicolare. Tra l'altro, così facendo, si eviterebbe che i pedoni, per utilizzare il passaggio pedonale a nord, debbano attraversare di fatto un distributore di carburante. Si segnala inoltre che alcuni impianti semaforici, in particolare quelli situati ai campi di tennis, lato nord incrocio via Arturo De Varda e lato nord e sud incrocio via De Vigili, sono sì dotati, come previsto dalla legge articolo 6,4 del DPR 503/96, di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche ai non vedenti, ma che il pulsante specifico per l'attivazione del segnale acustico non risulta essere funzionante. Tutto ciò premesso, si interroga il sindaco per sapere se, verificata la fattibilità tecnica e la compatibilità con le norme che regolano la circolazione del traffico stradale, intenda valutare l'ipotesi di installare un semaforo pedonale a chiamata, ottimizzandone il livello di sicurezza all'attraversamento ai pedoni presso l'incrocio di Piazza Fiera.
Grazie, consigliere Vigili. Prego, signor sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. La Giunta Comunale ha recentemente predisposto un'isola pedonale di fronte a Piazza Fiera, ai fini di migliorare la sicurezza per i pedoni ed impedire la svolta per chi proviene da nord, già peraltro vietata ai veicoli. In questi mesi pare che l'intervento abbia notevolmente migliorato la situazione e soprattutto garantito maggiore sicurezza ai pedoni. Sentito il corpo di polizia locale in merito, si è verificato che per il traffico non vi sono stati problemi causati dalla posizione ravvicinata tra il semaforo a chiamata pedonale e l'isola pedonale realizzata. Con il corpo di polizia locale si è stabilito di verificare nei prossimi mesi la situazione, con più opzioni sul tavolo, tra cui anche quella proposta dall'interrogante, ma valutando anche quella dello spostamento del semaforo a chiamata più a nord, di fronte alla palestra comunale e all'area sportiva.
Grazie, signor sindaco. Prego, consigliere De Vigili.
Sì, una breve replica. E diciamo che complessivamente mi reputo soddisfatto dell'interrogazione, della risposta all'interrogazione. Ecco, vorrei aggiungere solamente qualche breve nota, qualche osservazione generale. Diciamo che la mia interrogazione è nata per... Ho raccolto una serie di osservazioni fatte dai residenti che abitualmente attraversano la strada a livello dell'incrocio di Piazza Fiera, soprattutto per gettare i rifiuti per portarsi alla nuova isola ecologica. Chiaramente la strada viene utilizzata, sappiamo tutti, anche per l'attraversamento degli studenti della scuola. E ovviamente sono d'accordo, e l'ho anche detto e scritto nella mia interrogazione, la nuova isola spartitraffico è da ritenersi assolutamente un miglioramento rispetto a prima, dove sappiamo che le macchine spesso giravano in maniera un po' improvvida a sinistra lungo la via De Varda. E da questo punto di vista io credo che quell'incrocio è una porta d'accesso sul nostro paese, a nord del nostro paese. Per me è un incrocio un po' particolare. Sapete che anche in campagna elettorale, durante la nostra campagna, avevamo proposto una rotatoria al posto dello spartitraffico. Comunque non voglio ritornare su questo punto. Voglio solamente segnalare una problematica particolare su quell'incrocio. Non solo quando le macchine appunto girano a sinistra verso via De Varda, ma quando spesso imboccano via Garibaldi. Lì c'è un problema legato, a mio parere, alla visibilità, nel senso che ci sono una serie di parcheggi che ostruiscono un po' la visibilità e il fatto che le macchine escono da Piazza Fiera. E peraltro quest'estate lì si era verificato un piccolo incidente, era stata investita una signora, per fortuna senza nessun tipo di danno, ma tutti noi sappiamo che la mattina le macchine che vengono dalla Val di Non, per evitare i tre semafori della strada principale, vanno lungo via Garibaldi. Insomma, questo è un problema che chiaramente coinvolge tutti. Via Garibaldi diventa una pista, spesso la mattina. Probabilmente poi non so se nel futuro ci saranno delle rivoluzioni a livello del centro storico, magari facendo anche la pedonalizzazione in parte, questo sarà un po' li convincerà un po' a rispettare le regole un po' meglio. Comunque è un problema abbastanza generale, al di là del semaforo a chiamata, ecco. Segnalo infine che per quanto riguarda invece gli avvisatori acustici, questo è un problema di legge, cioè è per legge che devono avere il pulsante funzionante, insomma me l'hanno segnalato, magari credo che di sicuro andrete un po' a verificare questo punto. Bene, comunque, a mio parere, e sono d'accordo con questo approccio logico alle cose, monitorare un po' la situazione attraverso il corpo dei vigili urbani. È chiaro che il monitoraggio, io credo, debba essere fatto da loro, ma anche magari sentendo le persone vicine che utilizzano, diciamo, quel servizio, no? Per cui potremmo avere delle informazioni da aggiungere e in qualche maniera per verificare un po' la soluzione migliore. Ecco, orientativamente così, ma io non sono un tecnico, per cui mi sbilancio. Mi sembrerebbe più logico comunque lasciare un semaforo pedonale a chiamata in quell'incrocio, proprio un po' per, anche per dissuadere un po' tutta l'ambarabà che ci gira intorno. Grazie comunque della risposta.
Grazie consigliere Vigili. Prego il sindaco.
Grazie presidente, sì. Allora, innanzitutto c'è da specificare che l'intervento che abbiamo fatto in con lo spartitraffico realizzato di fronte all'incrocio di Piazza Fiera è derivato proprio dal fatto che problemi di sicurezza ce n'erano stati, probabilmente più di un investimento è avvenuto in quella zona o comunque qualche incidente è avvenuto, per fortuna non grave, ma avrebbe potuto essere più grave, quindi siamo intervenuti per questo motivo. Abbiamo cercato di migliorare la situazione cercando da un lato appunto di dissuadere dal punto di vista del traffico veicolare la svolta a sinistra per chi proveniva da nord della Val di Non verso piazza via Emanuele De Varda, dall'altra abbiamo anche cercato di mettere in sicurezza non solo chi attraversa in quella posizione, ma anche, avrete notato l'aiuola che è stata posizionata di fianco a Piazza Fiera verso via Cavalleggeri, proprio per cercare anche di mettere un po' al riparo il pedone evidentemente da tutti quelli che da nord poi svoltano verso piazza via Garibaldi, magari anche a velocità non proprio corrette o previste dal codice della strada. Da questo punto di vista poi ci sono delle valutazioni che abbiamo affidato al corpo di polizia locale dal punto di vista tecnico, uno per valutare esattamente la posizione migliore per il semaforo a chiamata, perché se è vero che logica anche vorrebbe con una spartitraffico nuovo realizzato in sicurezza che possa essere spostato lì il semaforo. Dall'altra parte però ci sono delle valutazioni in ordine al fatto, per esempio, che la posizione del semaforo a chiamata attuale era stata ipotizzata perché quello era un semaforo pensato quando è stato realizzato il nuovo campo sportivo a nord del paese, perché il parcheggio del campo sportivo a livello progettuale era identificato all'interno di Piazza Fiera e quindi si voleva creare un percorso sbarierato per raggiungere poi il campo sportivo. Dall'altra parte, quello che stiamo cercando di verificare con il corpo è anche il fatto che ci troveremo con un semaforo sì protetto dalla nuova isola a spartitraffico realizzata, dall'altra parte però un po' anomalo, perché avremo l'incrocio frontale ma anche la fuoriuscita del parcheggio di Piazza Fiera molto ravvicinata, e quindi gli agenti stanno anche valutando questa posizione ravvicinata dell'uscita dal parcheggio molto trafficato, molto utilizzato, che potrebbe suggerire magari uno spostamento più a nord per spostare invece molti dei pedoni nell'attraversamento. Quindi tutte queste saranno valutazioni che saranno fatte, come pure naturalmente in funzione di quello che sarà deciso sul centro storico anche un'ipotesi che peraltro era già stata anche immaginata, ragionata con il corpo, che è quella di invertire magari anche in un futuro il senso unico di via Garibaldi.
Grazie sindaco. Passiamo quindi al secondo punto dell'ordine del giorno, che prevede l'interrogazione della lista Crescere Insieme, Futuro Insieme, sulla riorganizzazione del servizio rifiuti nel comune di Mezzolombardo, protocollo 11.050. Prego, consigliere Pavanelli, grazie.
Allora, riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti nel comune di Mezzolombardo. La riorganizzazione in atto del servizio di raccolta rifiuti è stata giustificata dall'amministrazione comunale e da Asia con l'obiettivo di migliorare il decoro, incrementare la percentuale di riciclaggio e ridurre i costi. Da quando è entrato progressivamente in funzione il nuovo sistema si sono verificati diversi casi di accumulo di rifiuti presso le isole ecologiche, tempestivamente segnalate dai cittadini, che hanno sollevato dubbi sull'efficacia del modello di raccolta nella garanzia del decoro. Essendo trascorsi diversi mesi dall'entrata in vigore delle nuove modalità, anche alla luce dell'emergenza rifiuti che sta interessando la nostra provincia, riteniamo opportuno fare un primo bilancio valutando alcuni parametri fondamentali per esprimere un giudizio sul funzionamento del servizio. In particolare chiediamo all'amministrazione di fornire i dati e informazioni utili a comprendere i seguenti aspetti: numero e tipologia di reclami ricevuti da Asia e dal Comune in confronto al rispetto con raffronto rispetto al triennio precedente, dato sulla percentuale di raccolta differenziata per tipologia di materiale, organica, carta, vetro, eccetera, con raffronto rispetto al triennio precedente, dato sulla percentuale di scarto del multimateriale per il calcolo dell'indice di riciclaggio con raffronto rispetto al triennio precedente, dati sul costo del servizio per l'amministrazione comunale, sempre con raffronto rispetto al triennio precedente, dati sulle tariffe per i cittadini con raffronto rispetto al triennio precedente, deterrenti in atto o programmati per migliorare il decoro delle isole ecologiche, iniziative di comunicazione per sensibilizzare la popolazione a una corretta gestione dei rifiuti e a una riduzione della loro produzione, stato dell'arte sull'ipotesi di realizzazione del nuovo inceneritore provinciale.
Grazie Concio Pavanelli. Prego, Assessore Pregatti.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Premesso che si intende ribadire ancora una volta come il costo del servizio di raccolta di rifiuto non varia in maniera significativa in funzione delle tipologie di sistema di raccolta, ma evidentemente in funzione delle scelte che saranno fatte a livello provinciale per lo smaltimento del rifiuto indifferenziato. Fino a tale scelta, e con le discariche in esaurimento, gli enti gestori trentini saranno costretti a trasportare rifiuti altrove con conseguente aumento esponenziale del costo dei trasporti, carburante, scarico, eccetera, e di conseguenza aumento del costo di smaltimento a tonnellata sulla tariffa dell'utenza. Tutto ciò premesso, si risponde agli interroganti. Non vi è un archivio comunale o dell'ente gestore rispetto ai reclami ricevuti. Sicuramente possiamo comunicare che c'è un costante confronto quotidiano, giornaliero tra ASIA, la nostra struttura e l'assessore all'amministrazione comunale. Per i punti 2 e 3 si trasmettono i dati relativi agli anni 2019, 2020, 2021 forniti da ASIA. Si trasmettono i piani finanziari, si trasmettono le delibere di approvazione tariffa e relativi listini. Sono già stati stanziati a bilancio i costi per dotare tutte le isole di videosorveglianza. ASIA e i comuni stanno predisponendo una campagna di sensibilizzazione per i cittadini. Come ribadito dagli interroganti, tale documento va richiesto alla Provincia Autonoma di Trento.
Grazie Assessore. Prego Consigliere Pavanelli.
Non mi ritengo pienamente soddisfatto della risposta, però comprendo che abbiamo chiesto dati di raffronto dall'installazione delle nuove isole ad oggi e probabilmente non sono ancora disponibili perché ci sono stati forniti dati fino al 2021, quindi ripeteremo l'interrogazione l'anno venturo certamente. E sul fronte dei costi, anche qui immagino che i dati non siano ancora disponibili, sicuramente quello che ci interessava capire era col nuovo funzionamento dello scarico della frazione residua ad accesso al cassonetto, quanto questo aveva inciso o poteva incidere sul costo complessivo, sul peso per le famiglie. Questo era il nodo. Non è stata espressa benissimo la domanda, però me ne rendo conto. E per quanto riguarda i deterrenti, anche qui ci fa piacere ovviamente che si faccia un investimento sul fronte delle telecamere, ci piacerebbe sapere se poi vengono anche utilizzate e quante eventuali sanzioni sono state erogate, ma questo, come dicevo, lo metteremo nella prossima versione quando arriveranno i dati del 2022.
Grazie consigliere. Prego assessore.
Sì, grazie. Mi alzo in piedi per vedere l'interrogante che sì, non risulta nella firma della mozione, ma di fatto è chi interrogava appunto circa la domanda che venivano fatte. Allora, chiaramente noi abbiamo voluto fornirvi tutte le informazioni del caso, depositando quella che era la documentazione in atti per garantire innanzitutto la massima trasparenza e anche la massima capacità di comprensione di quello che era appunto la situazione attuale. Come diceva lei, chiaramente i bilanci preventivi e gli aumenti di costi li stiamo vedendo ora, piano piano ci renderemo conto anche di quelli che sono i miglioramenti a livello economico circa il costo della raccolta differenziata per quanto riguarda appunto i bilanci di ASIA. Tuttavia, chiaramente come il testo della mozione riporta, il costo del rifiuto indifferenziato è quello che va a incidere maggiormente e fin tanto che l'ente a noi sovraordinato e quindi la provincia autonoma non riesce a trovare una soluzione che permetta in qualche maniera innanzitutto di prima ancora di contenere i costi, direi di capire dove stoccare questo rifiuto, perché attualmente è in discussione il quinto piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti. Si è parlato anche di, da parte della provincia, di eventuali soluzioni alternative dove incenerare i rifiuti, rigassificare i rifiuti, chiamiamolo come vogliamo. Non sto ad addentrarmi in questi, diciamo così, dettagli tecnici, perché non è questa né la sede attuale né il momento, però diciamo che c'è una grande discussione in atto, ecco. Credo che la provincia entro fine anno o comunque nei primi mesi dell'anno prossimo fornirà un piano in collaborazione con l'Università di Trento e con la Fondazione Bruno Kessler, tale da consentire, diciamo così, di individuare una soluzione che chiaramente non sarà a breve termine, ma diciamo così, indirizzerà la via anche per tutte le amministrazioni e per gli enti gestori sullo smaltimento dei rifiuti. Inoltre, per quanto riguarda il quinto punto, premesso che, appunto, dicevo, la documentazione vi è già stata fornita circa i piani finanziari da qui al 2019, quindi 3 anni addietro, e quindi potrete analizzarveli così, sine ira studio direbbero, no, i latini, in modo da comprendere anche quello che è stato l'aumento progressivo della percentuale di raccolta differenziata sul territorio. È chiaro che diciamo così, i sistemi dissuasivi all'abbandono dei rifiuti, così, a una prima parvenza, poi chiaramente i dati di Asia sulla qualità del rifiuto potranno confermarcelo o smentircelo, però mi sentirei di dire che, così dicevo appunto alla parvenza, la situazione delle isole ecologiche è nettamente migliorata rispetto al passato. Io rammento sempre l'isola di Piazza Fiera, che lunedì era, diciamo così, un cumulo indecente di rifiuti. Attualmente la situazione è migliorata. Chiaro, ci vorrà un periodo di rodaggio, e questo è inevitabile. Adesso non è neanche un semestre che le isole ecologiche sono, il nuovo sistema, ecco, di conferimento è in corso, quindi ci vorrà del tempo. Però dico anche che qualche risultato si vede. Alcune isole io passo quotidianamente, ma poi mi raffronto con anche i tecnici di Asia per valutare la situazione, e la situazione è, quantomeno nel momento della raccolta, è migliorata. Ecco, vedremo un attimo la qualità dei rifiuti. Poi, per quanto riguarda poi le isole ecologiche, telecamere presso le isole ecologiche, è chiaro che questo è un sistema che stiamo implementando. Abbiamo inseriremo dei soldi a bilancio per l'anno venturo. Dico anche poi che è chiaro che mettere le isole ecologiche, certo, è un sistema dissuasivo, come diceva lei, consigliere Pavanelli, però è anche un costo analizzare, lasciare la persona all'omino fisicamente che sta lì a visualizzare le telecamere. Sarebbe l'optimus che non si arrivasse a tanto, nel senso che l'educazione civica delle persone non portasse all'abbandono. Valuteremo progressivamente, ecco, il da farsi. Attualmente alcune isole ecologiche sono già state monitorate, alcune sanzioni sono già state elevate. Vedremo, valuteremo un attimo il da farsi in base al progressivo evolversi della questione. Ecco. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Grazie.
Chiarissimo, grazie.
Grazie assessore, grazie consigliere Pavanelli. Passiamo quindi al terzo punto dell'ordine del giorno. Piano giovani di zona rotaliana Königsberg per il triennio 2023-2025. Approvazione schema di convenzione per la gestione associata e coordinata del piano giovani di zona. Prego, assessore Merlo.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Ma semplicemente con questo punto all'ordine del giorno andiamo ad approvare quello che è lo schema di convenzione del piano giovani di zona per il quale è referente la comunità di Valle. E quindi in realtà, se ci sono domande, siamo qua, altrimenti andiamo semplicemente ad approvare quello che è lo schema di convenzione per il prossimo triennio 23-25.
Grazie assessore, qualcuno prende la parola? Prego, concedendo la brida.
Buonasera a tutti, buonasera al Presidente, buonasera al primo cittadino e al segretario. Scusate, volevo capire se c'erano, se la gestione del piano giovani è tale e quale quella che era qualche anno fa, se sono avvenuti cambiamenti significativi, se c'è un comune capofila, chi fa riferimento alla comunità di valle per quanto riguarda il piano giovani e se ci sono variazioni importanti rispetto al precedente protocollo d'intesa. Grazie.
Prego, Assessore.
Ma principalmente non è cambiato nulla, nel senso che è una convenzione in cui non c'è un comune capofila, ma il capofila è esattamente la comunità di valle. I comuni partecipanti al piano giovani di zona, che il nostro piano, il piano giovani nostro comprende Mezzo Lombardo, Mezzo Corona, San Michele, Rovere e Terre d'Adige, e i cinque comuni mettono sul tavolo esattamente un euro ad abitante. La comunità di valle, per tutti gli abitanti della comunità, mette 50 centesimi. Il budget poi viene più o meno raddoppiato dalla provincia, quindi la cifra totale fa il monte del piano giovani di zona. Presente sul tavolo giovani il nostro referente politico è il consigliere Casagrande, che è presente sul tavolo, e il tavolo ha esattamente il compito di valutare, approvare o bocciare i progetti presentati con il bando che va di anno in anno.
Grazie, Assessore. Qualcun altro vuole prendere la parola? Non c'è nessuno, allora poniamo in votazione la delibera, ovvero lo schema di convenzione da stipulare tra la comunità Valerotana e i comuni aderenti al piano giovani. Prego, favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi all'unanimità. Allora passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, la sesta variazione di bilancio di previsione esercizi 2022-2024, articolo 165,4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267.3, correzione di errore materiale nell'articolo 90.2 delle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente nel Comune di Lombardo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 44 della legge provinciale 4 agosto 2015, numero 15. Approvazione della rettifica. Prego, Assessore.
Ma vai, dai. Per la variazione. Allora, buonasera a tutti, grazie Presidente. Con delibera dell'8 marzo 2022 veniva approvato il DUP 2022-2024, che successivamente è stato variato attraverso 5 provvedimenti. Una, la variazione di giunta del 10 maggio 2022, ratificata poi in consiglio il 24 maggio. E 4 variazioni di consiglio di data 24 maggio, 21 giugno, 21 luglio e l'ultima del 25 ottobre. Ora si rende necessario apportare delle ulteriori modifiche al bilancio. Si tratta delle ultime modifiche. Infatti, come sapete, dopo il 30 novembre non si potranno più effettuare variazioni di bilancio. Avvicinandoci alla chiusura dell'esercizio ed in previsione di portare in quest'Aula per l'approvazione il bilancio 2023-2025 decisamente prima rispetto al marzo dello scorso anno, trovate anche delle modifiche oltre che sull'anno 2022 anche sull'anno 2023. Questo perché lavorando già sul bilancio di previsione 2023 abbiamo ritenuto più efficace allocare delle risorse sul bilancio di previsione del prossimo anno, già da ora. Venendo ad alcuni dati di maggior rilievo, vi segnalo che sul fronte delle entrate di parte corrente abbiamo allocato circa 214.000 euro di avanzo vincolato, il cosiddetto fondone, che servirà per coprire maggiormente i ricavi di energia elettrica e gas, nonché abbiamo inserito anche in questa variazione i costi per le utenze di novembre e dicembre. Questo rappresenta sostanzialmente la principale variazione di parte corrente. In parte straordinaria abbiamo considerato più ragionevole dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse applicare avanzo di amministrazione per coprire alcuni di interventi, liberando così ex FIM e budget, e in modo che queste risorse possano essere utilizzabili già nel bilancio 2023. Alcuni interventi invece sono stati collocati di parte straordinaria sempre sul 2023, già in questa variazione, perché sappiamo che comunque l'impegno sarà fatto nei primi mesi dell'anno. La variazione agli atti, chiaramente i capitoli li trovate esplicitati soprattutto nel parere del revisore per comodità di lettura, e se vi sono domande sono a disposizione. Grazie.
Grazie Assessore. Qualcuno vuole prendere la parola? Prego, conceda la Brida.
Grazie Presidente. Beh, prima di tutto io non sono un esperto di bilanci, quindi mi risulta spesso difficile leggere i dati che sono riportati, così che preferisco leggere il parere del commercialista, del revisore dei conti, per avere un quadro un po' più preciso dei movimenti dei capitoli di spesa e delle entrate. Quando la dottoressa Sara si riferisce a dei movimenti tra il 22 e il 23, immagino si riferisca alle due partite del progetto di riqualificazione Alveo Noce, dove c'è scritto 205.500 euro, e i lavori di ampliamento della baita Campedel per 10.000 euro. Qui è scritto così, almeno quantomeno per quanto riguarda le voci d'uscita. Queste due voci non conosco molto da un punto di vista né politico né di carattere tecnico. Mi piacerebbe che qualcuno mi raccontasse qualcosa di più, a parte le voci di bilancio che si spostano su questi due temi. Non solo, ma ritengo che la partita a cui si fa riferimento per quanto riguarda lo spostamento in conto capitale è quella relativa al fondo strategico territoriale e in particolare la realizzazione del percorso ferrato Valderri. Almeno questo vedo sui conteggi, sul quadro economico del dottore commercialista Studio Gabrielli. Vorrei qualche nozione in più su questi dati, un po' più precisi, un po' più addentro rispetto a dei valori schematici e sicuramente descrittivi dell'intero tema, ma che non vanno dal punto di vista politico a incidere sulle scelte dell'amministrazione, o quantomeno noi della minoranza difficilmente capiamo questo. Altra questione, si parlava anche di una variante relativa al PRG, che non ho capito bene in che termini si colloca dentro la variante di bilancio. Il tema mi pareva che fosse abbinato, mi piacerebbe che anche questo dato fosse, diciamo, splittato, espresso in modo specifico. Stavo dicendo che il tema che è stato enunciato come tema all'ordine del giorno si riferiva anche alla variazione del piano regolatore, almeno da quanto ho sentito, dove si parlava del oltre che del bilancio, di una variazione relativa a questo. Mi immagino sia la trascrizione della voce dell'approvazione della voce complessiva. Grazie.
No, confermo che anch'io ho sentito che si parlava di una correzione di un errore materiale del piano regolatore, e ho il sospetto che il Presidente abbia letto quello della volta scorsa.
Ammetto che anch'io, per quello che ero un po' confusa, perché non capivo se era la variazione o se fosse il...
Grazie, consigliere Brida. Prego, signor Sindaco.
Grazie Presidente. No, quindi malinteso sulla questione piano regolatore che non è oggetto del punto che stiamo discutendo oggi. No, mi premeva tornare un attimo, prima ancora di entrare nel merito poi dei progetti che ha citato il consigliere Dalla Brida, Alveo Noce, Baita Campedella, non mi ricordo il terzo, e Ferrata. Lascio poi magari agli assessori competenti la parola in merito a questo. Mi premeva però invece concentrarci su un punto che secondo me invece è strategico e è il fulcro di questa variazione di bilancio, per cui ringrazio anche l'assessore Martinati e la struttura della ragioneria del Comune. Noi oggi ci troviamo a fare un'ultima variazione di bilancio a pochi giorni dall'approvazione del protocollo d'intesa tra Comuni e Provincia Autonoma di Trento, che di fatto ha sancito che l'anno prossimo per i Comuni non ci saranno risorse in parte straordinaria che verranno concesse agli enti locali trentini. Questo in un panorama, l'abbiamo discusso tante volte, io stesso anche in sede di approvazione del bilancio di previsione ho spiegato come la difficoltà di programmazione per il Comune stia crescendo, in quanto l'anno scorso il budget, che è quel fondo che servirebbe per le manutenzioni e le piccole opere dei comuni, era stato pari a zero e solo in sede di assestamento la provincia aveva trovato 40 milioni di euro da concedere agli enti locali trentini, quindi significa che a noi queste risorse sono state sostanzialmente erogate nel mese di ottobre del 2022. Quindi diciamo così che saltiamo un anno, le avremo a disposizione per il 2023. In un quadro però complessivo così complicato e con i costi energetici alle stelle, do due dati per far capire un po' il quadro in cui ci troviamo tutti a ragionare, noi tra agosto e dicembre avremo un aumento per quel che riguarda l'energia elettrica di circa 250.000 euro e per l'anno prossimo stimiamo in circa 500.000 di euro lo sbilancio con cui il Comune si dovrebbe confrontare. Poi vediamo, perché la situazione è naturalmente in divenire. In questi giorni molti si accorgono del beneficio dell'Agicom contro Dolomiti Energia, dovremo poi capire come si evolverà quella partita, magari ci sarà anche un leggero calo, lo auspichiamo, lo speriamo naturalmente tutti. Però in questo quadro devo dire la Provincia Autonoma di Trento ha deciso, secondo me correttamente tra il resto, di dare maggior peso in questo protocollo alla parte corrente, per cui molti comuni erano in una grave difficoltà e naturalmente avevano già palesato il fatto che non sarebbero riusciti a pareggiare il bilancio del 2023 che dovevano portare in approvazione nei consigli comunali. Quindi di fronte a questa partita il ragionamento che appunto l'assessore ha proposto alla Giunta e all'ufficio ragioneria è stato quello di dire: proviamo nell'ultima variazione, in ottica di approvare un bilancio di previsione magari non a marzo ma insomma entro il mese di gennaio, proviamo a cercare di essere operativi per il maggior numero di mesi possibili in un anno, perché altrimenti, gioco forza, le risorse della provincia ti vengono comunicate alla fine dell'anno, approvi il bilancio entro marzo, lavori con poche risorse perché un po' che ti vengono erogate a ottobre come è successo quest'anno, di fatto amministri per 5 mesi all'anno, perché molto spesso poi ti trovi tu stesso a dover parte delle risorse accertarle con il consuntivo entro Pasqua sostanzialmente o poco dopo e metterle nell'assestamento di luglio come avevamo fatto quest'anno con l'avanzo di amministrazione che era stato accertato con il consuntivo. Quindi di fatto amministri 5 mesi all'anno e cercando di arrazzafolare un po' di risorse che ti trovi poi in corso d'anno a dover immaginare di utilizzare. Di fronte a questo il ragionamento che è stato fatto, che dicevo secondo noi è assolutamente strategico, è quello di cercare di impegnare l'avanzo di amministrazione che avevamo disponibile, non utilizzato, su tutte quelle opere, spese che immaginiamo di utilizzare entro l'anno o comunque impegnare entro l'anno, quindi metterlo a disposizione per liberare invece tutte quelle opere, risorse che erano state impegnate nel bilancio con il budget e l'ex fondo investimenti municipali, l'ex FIM, che l'anno prossimo non sarà disponibile per i comuni, in maniera tale da avere nei primi mesi dell'anno, essere pienamente operativi con almeno quelle risorse che di fatto poi ci siamo trasportati, non sono nuove risorse, nell'anno 2023, ma che potremmo, speriamo, finalmente invece rendere operative e utilizzarle subito con l'approvazione del bilancio di previsione, anziché stante la situazione attuale, avremmo dovuto aspettare di nuovo il consuntivo per imputare l'avanzo di amministrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la strategicità, ci permettiamo di dire, di questa variazione di bilancio, ringrazio appunto l'assessore per questo tipo di questioni, perché poi il mondo dell'economia degli enti pubblici, quindi naturalmente dell'economia finanziaria degli enti pubblici, per l'economia degli enti pubblici a livello finanziario serve anche creatività, e questo credo sia un bel esempio che ci ha proposto l'assessore per cercare di mettere a disposizione un po' più di risorse subito per l'anno prossimo per il nostro comune di Mezzo Lombardo.
Grazie sindaco. Prego consigliere D'Alfavo.
Grazie presidente, buonasera. Allora, volevo rispondere un attimino sulla questione della ferrata, anche perché adesso avete visto che il primo lotto, che era il ponte tibetano, è stato aggiudicato, e in settimana facciamo la prima riunione per capire le tempistiche e la partenza dei lavori, mentre invece la questione ferrata, la prossima settimana faremo l'approvazione del progetto e poi entro la fine dell'anno ci sarà la gara con l'aggiudicazione, però i lavori partiranno 2023. Poi invece per le altre cose credo che era il Matteo che doveva rispondere.
Prego, assessore.
Sì, grazie. Puntualmente, solo per la questione relativa all'ampliamento della baita Campedel, sono stati dei fondi per sostanzialmente ampliare quello che era la parte retrostante, la baita Campedel, chiaramente di proprietà comunale ma in gestione alla sezione SAT comunale, perché in buona sostanza si dovrà riorganizzare quelli che erano gli spiazzi esterni, ecco, e quindi dietro vi sarà un bagno ad utilizzo anche dei disabili e un piccolo magazzino, e i fondi sono stanziati proprio per questo, ecco. È sicuramente un miglioramento anche dal punto di vista architettonico, ecco, e una maggior pulizia della zona. Grazie.
Grazie assessore. Prego consigliere Tait.
Buonasera a tutti, io intervengo per il progetto sull'alveo del noce. Ad agosto, settembre credo, avevamo avuto la conferma del contributo da parte del GAL Trentino Centrale, e questo contributo è stato da noi confermato con un progetto definitivo che era già, avevamo già disponibile, no, progetto non definitivo ma preliminare, già in nostro possesso, e adesso il GAL sta facendo le sue verifiche, per cui ha dovuto interessare l'ufficio centrale dei contributi europei, l'IPRASE credo o qualcosa del genere, e specificatamente sicuramente non fino a Natale, prima a dicembre, non avremo una risposta sulla conferma del contributo. Per questo abbiamo deciso di far slittare, come ha suggerito l'assessore Martinatti, i contributi, le nostre disponibilità con i primi mesi di gennaio, per cui per riuscire a partire, dare l'incarico del progetto definitivo e partire con i lavori, l'appalto e i lavori. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Tait. Altri che vogliono prendere la parola? Consigliere Labrida, prego.
Mi permetto di fare la nostra dichiarazione di voto in qualche modo, e con questa andare anche a ringraziare il sindaco per averci illustrato la strategia che sta dietro questa variazione, che non è proprio, diciamo, immediata per chi vede dei numeri semplicemente, quindi ho apprezzato e apprezzo la volontà di come si dice, trovare dei modi per poter continuare a far lavorare l'amministrazione modificando delle strategie operative da un punto di vista economico, il che è un'ottima idea, è un'ottima cosa. Noi per principio non approviamo in termini generali gli atti di le delibere relative alla versione di bilancio e al bilancio, perché lo consideriamo un aspetto estremamente intimo dell'amministrazione e della maggioranza, e quindi come tale possiamo soltanto dare il nostro parere da un punto di vista squisitamente personale. E volevo anche ringraziare l'assessore dal FOVO, perché è stato molto chiaro per quanto riguarda gli investimenti relativi alla ferrata e alle altre voci che ho citato in questa mia breve descrizione. Spero che per quanto riguarda la Banta e Campedel l'opera sia estremamente misurata, perché effettivamente, oltre al fatto funzionale, che è sicuramente prioritario, tutti noi siamo diciamo affezionati a quella dimensione, a quella scala di edificio, quindi come tale sarebbe giusto, ecco, ma io non dubito di questo, perché credo che questo genere di attenzione sia di questo collegio che di altri, ecco, sovrintendenza e quanti altri dovranno mettere fra virgolette la firma sui documenti che daranno la laicità a questo documento. Ancora grazie per la questione dell'alveo del noce, che spero venga fatto e venga fatto nel modo migliore, perché è un'opzione che abbiamo visto già in qualche modo realizzata dal nostro paese confinante, ecco, con l'esperienza che hanno avuto quest'estate nella parte nord del fiume, ecco, e che mi sembra che abbia avuto un ottimo, un grande successo da un punto di vista popolare, ecco. Quindi da questo punto di vista nulla da dire. Qualche eccezione sempre sulle grandi parole che si leggono sui giornali, sui lavori imminenti che stanno completandosi legati alla biblioteca e legati al parcheggio, che sono sempre, mi pare, abbastanza fermi in termini generali. Mi auguro che oltre alle grandi parole lì ci siano anche le conclusioni. Per il resto, grazie di tutto.
Grazie consigliere Labrida. Prego sindaco.
Ma sì, brevemente, era solo perché prima ho visto qua un appunto ascoltando l'assessore che poi non ho spiegato, a proposito sempre dei temi strategici legati alla variazione. Ci sono circa 200 e passa 1000 euro in questa variazione che avete sentito allocati dal fondo il cosiddetto fondone, sostanzialmente, che lo Stato, il governo centrale aveva concesso per il periodo pandemico, ma che poi ha concesso di utilizzare anche per il caro energia. Noi anche qui facciamo un qualcosa di diverso rispetto a quello che è sempre stata consuetudine per il nostro comune. Normalmente l'energia di novembre e dicembre veniva spostata, chiaramente perché veniva poi accertata nell'anno successivo. Quest'anno, proprio perché quel fondone scade il 31/12/2023 e altrimenti quei soldi andrebbero restituiti al governo centrale senza poterli utilizzare, scegliamo invece di utilizzarli in questa variazione per coprire da un lato i costi energia e quindi darci magari anche un maggior respiro per l'anno 2023, speriamo. Quindi anche questa è una delle azioni importanti di questa variazione di bilancio. Rispetto poi alle ultime considerazioni del consigliere Della Brida, cogliamo l'occasione, lo faremo nei prossimi giorni magari in maniera ufficiale, ma cogliamo l'occasione per annunciare che il 17 dicembre ci sarà l'inaugurazione ufficiale del polo culturale dell'Equipe 5 con biblioteca, sala polifunzionale e cantina storica. Stiamo attendendo l'ultimazione dei lavori di pavimentazione per l'accesso alla struttura. Dovremo avere l'ok dalla ditta, cioè del fatto che riesca ad ultimarli nel tempo utile, tempo permettendo, meteo permettendo, nei prossimi giorni, dopodiché ufficialmente decreteremo questa come data ufficiale per l'inaugurazione, alla quale evidentemente saremo tutti invitati e perverrà invito a tutti.
Grazie, signor sindaco. Prego, consigliere De Vigili.
Anche una piccola dichiarazione di voto. Voterò a favore per un semplice motivo. La cosa che mi convince di più è il discorso dell'energia elettrica, le bollette, eccetera. Credo che sia un momento particolare per tutti, per cui il fatto di riuscire in qualche maniera a anticipare la possibilità, insomma, di pagare, di dare un contributo concreto, per me è la cosa più importante, insomma, però al di là che supera ogni cosa, credo che debba essere un segnale chiaro di compattezza dell'intero Consiglio Comunale e di vicinanza alla nostra comunità.
Grazie consigliere. Se non c'è nessun altro, pongo in votazione l'esclusiva sesta variazione di bilancio. Voti favorevoli, voti contrari, astenuti, 4 astenuti e 14. Grazie, consigliere Tait. Passiamo allora all'ultimo punto dell'ordine del giorno, che è stato inoltrato seguentemente al primo avviso dell'ordine del giorno, che riguarda la mozione a sostegno ed adesione alle iniziative della Coldiretti contro il cibo sintetico. Prego, Assessor Pellegatti.
Sì, grazie. Come avrete sicuramente potuto leggere nella vostra pagina riservata, l'amministrazione comunale ha inteso appoggiare l'iniziativa di Coldiretti nazionale e anche della Coldiretti provinciale, oltre che locale, per sostenere una iniziativa di legge che possa vietare la commercializzazione, la produzione e l'uso di cibo sintetico. Ora non vado ad inoltrarmi su quello che è il cibo sintetico o meno, perché non ne ho le competenze né tantomeno, diciamo così, la conoscenza, però questo crediamo che in un comune a, diciamo così, una, non dico prevalente, ma comunque forte tendenza agricola, questa possa essere comunque un modo per mostrare la nostra vicinanza all'agricoltura, alle specificità territoriali, nonché alla vocazione agricola del territorio. Ecco, chiaramente, sicuramente avrete sentito, si tratta di una iniziativa, una campagna promossa da Coldiretti e...
Scusa, Assessore, fermo un attimo.
Non la trova?
Torno indietro sulla delibera di prima, che bisogna votare anche per l'immediata...
Ah, non c'è problema.
Sì. Allora, voti favorevoli, contrari, astenuti, stesso numero di prima, quindi 14 favorevoli e 4 astenuti. Prego, Assessore.
Sì, allora riprendiamo dove ero rimasto e non so. Sì, esatto. Quindi... Ecco, diciamo così, l'amministrazione comunale chiede il sostegno dell'intero consesso per poter sostenere l'iniziativa e chiaramente l'esito di questa delibera verrà trasmessa direttamente al Ministero delle Politiche Agricole in Roma. Grazie.
Grazie, Assessore. Prego, Consigliere Weber.
Allora, questo è un argomento complesso, io ho iniziato a studiarlo, ma sinceramente ancora... non sono arrivato a una conclusione, per cui il mio sarà un voto di astensione per il semplice fatto che non ho ancora deciso da che parte stare, nel senso che sicuramente l'argomento è importante, l'argomento va capito, anch'io sono d'accordo che bisogna sostenere i lavoratori della terra e evitare che vengano utilizzate, però è un argomento complesso e preferisco astenermi in questo momento.
Grazie, consigliere. Prego, consigliere De Vigili.
Io invece ne faccio una questione di metodo, non entro nel merito della questione che mi sembra, diciamo, talmente chiara, però non capisco, negli scorsi consigli comunali erano state portate delle mozioni che in qualche maniera riguardavano il Parlamento, per cui una sede al di fuori del Consiglio Comunale, no? Ricordo sempre la mozione di fine vita, eccetera, per cui una delle nostre, o comunque delle osservazioni che erano state fatte, è che l'argomento non fosse comunque di pertinenza del Consiglio Comunale, ma che in qualche maniera dovesse essere così portato in altra sede. Adesso questa mi sembra una petizione che comunque viene poi depositata a livello nazionale, insomma, no? Per cui a me piacerebbe che, al di là del votarlo o meno, ci fosse un po' di così una visione di tutti coerente, se effettivamente è utile portare questi interventi in consiglio comunale o se invece la cosa rimane un po' così. Ecco, per cui chiediamo magari all'assessore Pellegatti, se no, altrimenti sembra su alcuni argomenti votiamo per rafforzare, che ci sta, per carità, perché io sarei ad esempio nel votarle ste cose, ecco, al di là del fatto che nel Parlamento o meno ci vadano, perché comunque rimane all'interno del Consiglio Comunale uno spunto di riflessione che è presente all'interno della comunità, indipendentemente da quello che diciamo noi, ecco. Però mi piacerebbe che da parte tutta nostra, mia in primis, ci fosse un attimino una visione di metodo e non di merito più lineare.
Grazie, consigliere. Prego, consigliere Zanari.
Io riprendo pari pari quello appena detto dal consigliere De Vigili, perché appunto avevamo proposto sia un referendum relativo all'eutanasia che allo Ius Scholae, e c'era stato ribadito che non era questa la sede, non era compito dell'amministrazione comunale occuparsi di determinati temi. Ritengo anche che la mozione in oggetto non sia tanto di tipo ideologico ma più di tipo scientifico, come diceva anche l'assessore, per la quale ci vogliono delle competenze, perché si tratta di temi scientifici, climatologi, e forse è da gestire, da dare in gestione a chi ne sa di più. Io voterò sostanzialmente contro la mozione perché in primis colgo nella stessa un po' di confusione e di malinformazione. Perché invece personalmente, questa è una visione puramente personale, io ritengo che invece il cibo sintetico sia una delle risorse da valutare per il futuro. Siano più i pro che i contro a riguardo, giusto per pur parlare per informazione, se parliamo di carne sintetica, l'idea della carne sintetica nasce dal fatto che per avere una bistecca non serve a produrre l'intero organismo, ma a ricreare in laboratorio esclusivamente le cellule, quindi i tessuti di cui abbiamo bisogno. Nella mozione viene riportato che, adesso non mi ricordo le esatte parole, la carne prodotta in laboratorio non salva gli animali perché viene fabbricata sfruttando i feti delle mucche. Questo mi fa pensare e rafforza la mia idea che la stessa non sia scritta da grandi esperti, perché quando parliamo di cellule staminali, che sono alla base del processo di coltivazione e di produzione della carne o di cibo sintetico, parliamo di cellule staminali che sono di tipo tessuto specifico e vengono prese da un organismo che è di tipo adulto. Quindi vuol dire che si fa una biopsia della mucca, che è sostanzialmente, o dell'animale di interesse, che è sostanzialmente una puntura, e da lì si fa una coltivazione in vitro senza danneggiare in alcun modo l'animale. Quindi quando dico che per me sono di più i pro che i contro, in termini della carne, perché poi il cibo sintetico si occupa di diversi settori, possiamo dire che intanto è cruelty free perché elimina la necessità di allevamenti intensivi e i processi di macellazione. Il consumo di carne sintetica diminuisce l'utilizzo di suolo e poi sarà più sana di quella che c'è adesso, perché negli allevamenti intensivi c'è un grande utilizzo degli antibiotici, che poi è uno dei problemi che adesso affliggono una buona parte della popolazione, che è l'antibiotico resistenza. Quindi per questo io voterò contro la mozione in oggetto e basta.
Grazie consigliere Zanari. Prego consigliere Dall'Abrida.
Il tema diciamo interessato anche a me, a parte naturalmente le considerazioni colte dal dottor De Vigili, dal mio collega De Vigili e dal collega Zanari, che chiaramente ha competenze decisamente superiori alle mie in termini di chimica e di evidentemente biologia, ritengo che la mozione, che non è una mozione ma è una petizione, sia davvero, come si dice, imprecisa su tutta una serie di questioni. Qui dice non salvaguardi l'ambiente, ad esempio, al punto 2 dello stesso, riferendosi al cibo sintetico. Limita la libertà dei consumatori, non tutela la salute, non aiuta a perseguire gli obiettivi di giustizia sociale in quanto prodotto sulla base di brevetti. Questi quattro temi io credo che siano abbastanza fallaci. Se ci riferiamo all'ambiente, dobbiamo pensare che i maggiori produttori dopo il riscaldamento di PM2 sono gli allevamenti intensivi, come riportato sui report di Greenpeace ed altre società internazionali. Altra questione legata evidentemente alla libertà dei consumatori: io penso che se anche ci fosse la carne sintetica continuerò a consumare la carne che preferisco, e quindi sta in ogni modo nella libertà individuale scegliere l'uno o l'altro prodotto, e credo che continuerò a consumare anche la carne trentina o speck, proprio per facilitare e sostenere gli allevatori locali, che però questa cosa sia bloccata da una mozione mi dà fastidio, perché fondamentalmente dobbiamo pensare che questa è una ragione, soprattutto è un tema, anzi, di carattere scientifico, sperimentale direi. Ad oggi non mi risulta ci siano grosse produzioni di carne sintetiche, se non un qualche esperimento a San Michele, se non sbaglio, e in giro per l'Italia. E la cosa peggiore è che prendere una posizione rispetto a questo genere di mozioni, motivi scientifici, ci fa un po' cadere nel Medioevo, ecco, dove a priori si diceva chi era o chi non era colui che doveva essere messo a rogo. Questa cosa, secondo me, mi mette nelle condizioni di non prendere posizione su questa cosa e di bocciare questa petizione. Grazie.
Grazie, consigliere Dalla Brira. Prego, consigliere Pavanelli.
Allora, preannuncio anch'io voto contrario. Aggiungo che trovo un paio di aspetti positivi nel fatto che si sia deciso finalmente di affrontare un tema nazionale, addirittura di stampo europeo, all'interno del Consiglio Comunale, cosa che io approvo, e anche in passato, quando io non c'ero, ma so che il mio gruppo lo ha fatto e continuo a ritenere che sia una cosa giusta. Tuttavia, ritengo che sia scelto il tema sbagliato per intervenire nel Consiglio Comunale. E la richiesta, la petizione di Coldiretti mi sembra un tantinello superficiale. E il cibo sintetico, considerato come un'unica cosa, è parecchio, è un'approssimazione piuttosto grande. Ci sono vari tipi di cibo sintetico, alcuni sono assolutamente già utilizzati sul mercato e comuni. Metterli tutti nello stesso pentolone fa un po', rispetto, la trovo parecchio superficiale. In secondo luogo, Coldiretti, sebbene sia il sindacato più simpatico di tutti, rimane un sindacato che per definizione difende interessi particolari. Noi qui dovremmo occuparci di interessi un pochino più generali e non particolari. Questo, secondo me, è il ruolo di un consiglio comunale. E ciò premesso, comunque, soprattutto sul fronte della quella che io ritengo la superficialità della mozione, poi io ci trovo anche un paio di aspetti, diciamo così, di euroscetticismo e sovranismo che non mi sono per nulla simpatici, e tanto più in una sede, diciamo così, di stampo, in una petizione di tipo scientifico ancora meno. E quindi no, questa volta voto contrario.
Grazie, consigliere Pavanelli. Prego, assessore.
Grazie. Allora, mi alzo sempre in piedi perché di là non vedo. Allora, cerco di ripercorrere un po' pedissequamente quanto si è detto e le varie osservazioni delle minoranze. Allora, la cosa mi lascia un po' esterrefatto, ma non per i contenuti, perché io non pretendo di essere un esperto della materia, l'ho detto prima, non sono, diciamo così, così addentro nella questione scientifica da poter dare il mio giudizio se, diciamo, il cibo sintetico sia o meno la panacea di ogni male, o diversamente il male assoluto, ecco. Però, per quanto riguarda quello che diceva lei, consigliere De Vigili, sulla questione di metodo, prima ancora che di merito, no? Dunque, a livello nazionale la Coldiretti sta promuovendo questa iniziativa, un disegno di legge per vietare l'utilizzo del cibo sintetico, la vendita o la produzione, ecco, dicevo. Su questo io so che già dei risultati li stanno ottenendo, mi informavo proprio in questi giorni, il vicepresidente della Commissione europea, tale Frans Timmermans, ha chiaramente aperto un tavolo di trattative per valutare il divieto di commercializzazione, quindi c'è molta cautela sul territorio nazionale. Però, dicevo appunto, di metodo la questione, perché non siamo stati noi stessi a promuovere la questione, è stata su sollecitazione di un organo del sindacato di categoria più ampio che a livello nazionale e locale con la propria sezione ha chiesto di poter far sì che l'amministrazione comunale si rendesse anch'essa partecipe di questo. E le dirò di più, inizialmente la delibera doveva essere semplicemente giuntale, però su, diciamo così, anche mio consiglio è stato quello di portarlo in questo organo per dare una maggior valenza. Chiaramente liberi ognuno di valutare l'opportunità o meno di approvare questa delibera, però dico altresì che in un territorio di questo tipo, dove l'agricoltura ha comunque un ruolo rilevante e con un sindacato di questo tipo che comunque va a portare degli interessi del territorio, io quantomeno, ecco, non dico un voto favorevole, ma il beneficio del dubbio e l'astensione l'avrei valutata, ma non c'è nessun problema, trasmetteremo chiaramente la delibera approvata con i voti di chi vorrà starci. Peraltro, diciamo così, vi sono delle imprecisioni? Non lo so, non posso dirla io chiaramente e non ho le competenze. Questa si tratta semplicemente di una petizione di principio da far sì che anche l'amministrazione comunale di Mezzo Lombardo, prima ancora che la categoria La Campagna Amica o comunque, adesso ne ho qua innumerevoli ma non sto qui a citarvele tutte, però Filiera Italia e World Farmers, che penso che sia, diciamo così, un ente che qualcosa in più sicuramente il sottoscritto ne sappia, hanno deciso di appoggiarla. Nulla toglie che comunque ne prendiamo atto, si, come posso dire, alla Coldiretti decideremo, insomma, valuterà essa stessa, ecco, cosa da farsi. Io mi sento di comunque promuoverla e di portarla avanti. Grazie.
Grazie assessore, prego consigliere Weber.
Velocissimo, abbiamo portato qui una mozione sull'eutanasia, ok? E ci è stato detto che non riguarda il consiglio, che è una cosa che non c'entra, ok? Ed è stata, ok? Scusate, gira quello che hai detto, scusa, ti do del tu, gira quello che hai detto, paro sul discorso dell'eutanasia. Per me era importante anche quel discorso lì, era una mozione che non ci eravamo inventati noi, ma era una mozione a livello nazionale. Voi avete scelto di non votarla, avete detto che non fa parte di questo consiglio. Se permetti, possiamo fare la stessa cosa. Ripeto, fra il resto, io ho già detto, e quindi non parlo, che il mio punto di vista in questo momento è di astensione, per il semplice fatto che, siccome è una mozione che parla di un argomento complicato, ok, io non sono in questo momento all'altezza di dar ragione a nessuno. Mi rendo conto che potrebbero aver ragione come potrebbero aver torto, preferisco astenermi per questo motivo qua. Ritengo che se qualcuno decide per motivi suoi e perché è più competente di me di votare contro, non è che gli si può dire che no, la vostra mozione va bene mentre quella che abbiamo proposto noi non andava bene, perché il ragionamento è uguale, cioè non è che cambia qualcosa, eh.
Grazie consigliere Weber, breve replica dell'assessore, poi lascio la parola anche al sindaco.
Velocissimi, allora ripeto per l'ennesima volta, la sollecitazione è arrivata all'esterno di questo consiglio. Non siamo stati noi i singoli promotori. Non è che è arrivato consigliere Weber, l'associazione Luca Coscioni a promuoverle la mozione sull'eutanasia. Cambia. C'è una leggera differenza. Se la si vuole notare bene, altrimenti no. Comunque, qua ripeto, noi non siamo giudici di nessuno. Non possiamo dire che il cibo sintetico sia buono o sia male. Qua si tratta di un'associazione, di un gruppo di persone, di un gruppo di soggetti che di questa attività dell'agricoltura ci vive, che ci dice, noi reputiamo che questa cosa vada portata a degli organi sovraordinati a noi. E di conseguenza noi ci sentiamo di approvarla, ma la cosa è ben diversa da quella che dice lei. Grazie.
Grazie assessore, prego sindaco.
Grazie presidente, sì, mi sembra che sia in questo caso sostanziale, no, la questione di metodo. Qui non c'è una mozione delle civiche Mezzo Lombardo, Rotagliana e di Mezzo, dell'amministrazione comunale, a sostenere quello o quel provvedimento. C'è la volontà, perché ci è stata chiesta, di portare una petizione, in questo caso di Coldiretti, e metterla al voto in consiglio comunale. Ognuno naturalmente è legittimo e legittimato a fare e a prendere le proprie decisioni, non è una... non avete visto la bandiera, diciamo così, dell'amministrazione comunale piuttosto che delle civiche che compongono l'amministrazione comunale, è stata portata una petizione perché ci è stato chiesto di portare in discussione in Consiglio Comunale questo argomento e verificare poi se si poteva o no, magari no, approvare questo tipo di mozione. Nel merito posso dire che personalmente sono assolutamente convinto nell'appoggiare questo tipo di mozione, credo che il Medioevo c'entri poco, insomma, anche se magari ci sono degli aspetti del Medioevo che preferisco rispetto all'epoca moderna, credo, non trovo fallaci le considerazioni che sono scritte qui dentro. L'unica fallaci che conosco era Oriana e la considero eterna. Rispetto a questo ribadisco invece che ci sono delle considerazioni che a nostro avviso possono naturalmente dare una posizione politica, dare un imprinting politico all'affrontare la materna, evidentemente, e non mi meraviglia peraltro che i vostri gruppi, molti dei vostri gruppi, siano favorevoli in questo senso. Credo, mi pare tra il resto che il neo assessore all'agricoltura abbia già ribadito il sostegno, scusi assessore, il neo ministro dell'agricoltura abbia già ribadito, diciamo così, la vicinanza rispetto a questo tipo di posizioni. Naturalmente ognuno si sentirà libero qui dentro di valutarle.
Grazie sindaco, prego consigliere Zenari.
Allora, per quanto riguarda metodo, la prossima volta presenteremo delle petizioni. Allora, forse abbiamo sbagliato nel mettere il nostro logo sulla mozione, ma quando noi abbiamo portato sia l'eutanasia che lo Ius Scholae, non era una mozione che è partita da noi. Tipo l'eutanasia non l'ho scritta io, mi è arrivata dall'associazione Luca Croscioni e mi è stato chiesto di portarla in un consiglio comunale. Quindi secondo me più o meno il metodo è stato lo stesso. Poi abbiamo delle visioni diverse e io, per gli studi che ho fatto e per quello che penso io in relazione a questo argomento, voterò contrario.
Grazie consigliere, prego.
Ma sinceramente non volevo sollevare un po' di polvere, nel senso che mi sembra che al di là di tutto siamo tutti d'accordo, insomma, ci sono dei temi, delle discussioni che vanno affrontate, come dicevo prima, al di là che siano mozioni, petizioni, eccetera. Il discorso del metodo era perché io, come Pavanelli, sono d'accordo che invece possiamo discutere liberamente, voglio dire, cioè non vieta nessuno, neanche quando fai il consiglio dell'asilo, di parlare di altre cose, insomma, ecco, il confronto democratico, la possibilità di esprimere le proprie opinioni. Sinceramente io prendo sempre le mie decisioni ascoltando le ragioni dell'uno e degli altri, cioè sia quello che ha detto l'assessore Pellegatti, mi ha convinto in parte, anche le osservazioni di Pavanelli, insomma, mi hanno convinto, per cui darò il mio voto di astensione, anche perché comunque credo che la scienza abbia bisogno di tempo per, in qualche maniera, per maturare delle certezze, insomma. Alcune parole possono anche spaventare, carne sintetica o altro, insomma. Per cui, dal mio punto di vista, darò il mio voto di astensione, che è più un sì che un no. Vorrei dire, come discorso generale, che mi piacerebbe, questa però è una mia valutazione personale, che nel Consiglio Comunale si possano affrontare liberamente delle questioni, decidendo o meno di portarle avanti, per poter avere un dialogo più costruttivo.
Grazie, consigliere Vigili. Ci sono altri che vogliono esprimere il loro parere, la posizione. Pongo in votazione la mozione a sostegno e l'adesione alle iniziative della Coldiretti contro il cibo sintetico. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? 13 favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti. 2 astenuti. Va bene così, allora anche la seduta di oggi finisce qui. Buonasera a tutti e alla prossima, che penso sia mese di dicembre.